Fabrino, che stai combinando?
Compa, Gianpaolo mi ha portato le spade laser dal Torino Comics. A te non l'ha portata?
No.
Vabbè, stai attento perché potrebbe essere
male,
pericoloso.
Sì, male.
Sì, levati, spostati.
Way là!
Bentornati a tutti, buongiorno.
Buongiorno,
buonasera.
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 Tutto bene.
Interpretazioni varie.
Come va? Tutto bene?
Siamo in forma. Siamo di nuovo qui, in forma io. Insomma,
Gianpaolo lo vedo carichissimo.
Gianpaolo
di dietro, come sempre. Sarà stato il Torino Comics.
È il vetro, frate, che lo smilza un attimo.
Lo smilza.
Comunque, nuova puntata, nuove stronzate.
Settimana ricca questa qua, ricchissima.
Soprattutto perché siamo arrivati a 500 like.
Siamo arrivati a 500 like.
Che è una soddisfazione immane per tutti noi. Stiamo cercando di eguagliare il record.
Immensa. Noi non ci fermiamo almeno, non lo so, 1500, 1600.
Ma sì.
Ci potremmo ritenere soddisfatti.
Stiamo per arrivare allo step successivo. Adesso spammeremo sulla pagina del Poli. Contatteremo gente, ospiti. A proposito di ospiti, oggi avremo un ospite molto importante che però ancora non vi sveliamo
perché
dobbiamo un attimo introdurre qualche altra novità. Una delle più importanti, frate.
Il Foggia in Serie B.
Attenzione.
Ragazzi, erano 19 anni. Io sono un tifoso occasionale, dico la verità, perché seguo solo quando va bene il Foggia. Però fa piacere perché questa bella cittadina della Puglia è arrivata dopo 19 anni in Serie B di nuovo. E sono belle cose.
E
sono
quindi forza Foggia.
Pensa che sono andati 1200 alla trasferta di fondi che ha dato il Lazio, se non sbaglio. Ha dato questo pareggio, ha dato la vittoria del campionato di Lega Pro,
e
di
quindi,
Serie C.
Quindi auguriamo al Foggia e a tutti i foggiani una prospera Serie B. Speriamo che le piccole realtà, come la nostra ad esempio,
come la nostra, pure la nostra,
raggiungano risultati.
Noi siamo il Foggia della
radiofonia. Il Foggia della radio italiana.
Italiana.
Altra novità è che abbiamo lanciato il nostro primo indovinello, che è stato vinto da Francesca.
Ragazzi, un indovinello scritto da un poeta, Gianpaolo Omero Marinaro.
Sì, i brainstorming come al solito producono fior fior di analogie.
E ha composto questa bella, diciamo, questo indovinello in decasillabi. E è stato risolto questo indovinello, devo dire, poi abbastanza...
Terzine dantesche,
sì. Mi scusi. E appunto è stato risolto da Francesca. Che
ha scelto la canzone.
Ha fatto subito, cioè risolto in... Io pensavo ci mettessero un po' più di tempo, perché è abbastanza complesso. Abbastanza...
Beh, sì, complesso, elaborato, scritto benissimo, per carità. Ma magari io lo sminuisco perché sapevo già di
la risposta. Già sapevamo. Quindi comunque ricordiamo che la prossima tappa del nostro viaggio, uscito appunto da questo indovinello, è Roma, in particolare il Colosseo. Ha risolto indovinello Francesca, che ci ha indicato anche una canzone, da mettere. Che...
Ma prima di lanciarla, frate, permettimi di ricordare i contatti, perché come al solito ce lo dimentichiamo. Noi siamo Weird Inside, facciamo parte della radio Onde Quadre, che è ovviamente un sito internet, una pagina web, che è www.ondequadre.polito.it, e ci trovate in fondo alla pagina, in basso a destra, con la foto di noi tre bei fusti, esatto. Abbiamo una mail, la solita mail che non utilizziamo mai, che è weirdinside@gmail.com,
sì.
E una pagina Facebook, ovviamente, che si chiama Weird Inside,
sulla quale puntiamo un sacco, non so se si è capito.
Puntiamo ai 1000 like e
poi
ci ascoltiamo la canzone di Francesca, che è
Tony Tammaro, e il titolo indovinatelo voi.
1, 2, 3, 4. I porto tre route.
Io guido la Pecar.
Udre road la pioggia,
la pecar della piaggio.
Ma scedi quattro mattina,
mi alzo alle 4 del mattino.
E cocca potevo di 4:10.
A volte mi sveglio più tardi.
E poi vado al mercato.
E poi vado al mercato.
E magari che mlune.
E faccio il carico di cocumeri.
L'altro giorno a Casoria.
L'altro ieri a Casoria, vicino Napoli.
Si è schiattato una route.
Ho forato un pneumatico.
perché la strada fa schifo.
Perché il fondo stradale non è dei migliori.
E si è buccato tre route.
E si è ribaltato l'ape car.
E sono caduti tutti i maloni.
E sono caduti tutti i cocomeri.
E mi sono cagato sotto.
E io ho avuto molta, molta paura.
E a tutte le macchine che passavano.
E tutte le auto che transitavano per Casoria.
Ivano a farningo pimaloon.
Finivano sui miei cocomeri.
E nessuno si fermava per me cambiava successo.
E nessuno mi soccorreva.
E qualcuno non si fotteva pure maloon.
E qualcuno se ne approfittava.
E a Luca la tirata ma fuori in due tre round.
Io gridavo aiuto.
E la gente si metteva nei maloni dei bagagliere in macchina e se ne fuori. Yeah, I porto tre route.
Io guidavo la Pecar.
E mo porti stambel.
Ed ora sono bloccato in ospedale.
Ma se accappa a chi la sa fottuta
ma se trovo l'autore del furto dei miei cocomeri
faccio la rete pure i scorzi e smelti.
Mi faccio restituire le bucce e i semi.
La gente fa andare signore.
La gente crede di essere per bene.
E poi si fotte le
E poi si è fatto la malumna.
Poesia, grazie Francesca.
Grazie a Tony Tammaro.
Grazie a Tony Tammaro che ci ha regalato questa perla.
E quindi io direi di passare alla presentazione dell'ospite, che è il nostro Mattia, primo fan nonché vincita del contest di disegno. Ciao Mattia.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti quanti. Grazie per avermi invitato.
Ci ha confessato che il nostro grandissimo fan ci segue sempre.
Il primo fan, sì.
Primo fan.
Dopo i nostri genitori, che hanno, i miei hanno smesso anche di seguirci.
Beh, raga, dopo che mi avete fatto vincere due biglietti gratis per il Torino Comics, non poteva essere altro.
E a proposito del Torino Comics, voglio dire, Weird Inside era presente al Torino
presente
Comics.
Con una rappresentanza di 2-3 persone, se contiamo anche Mattia, perché c'è andato Giampaolo.
Insieme alla nostra Francesca, che è la nostra collaboratrice più grande. E hanno
fatto un po' le interviste alla, diciamo sembrano delle iene, un po'
esatto,
così.
Esatto. E Giampaolo ve ne voleva sottoporre una, della quale si è anche un po' scassato. E quindi ve la facciamo un attimo ascoltare. Parliamo con un arciere.
Ciao, allora, innanzitutto chi sei e cosa fai al Torino Comics?
Mi chiamo Fabiola, sono la responsabile degli arcieri del gruppo storico Media Etas. E oggi siamo al Torino Comics per far provare le persone a rivivere il Medioevo con i nostri vari gruppi di sezione, quindi corte, arti e mestieri, quindi le nostre dame che si dilettano nel ballo e nei mestieri, gli schermidori, quindi l'arte della spada, e gli arcieri con l'arte del tiro con l'arco.
Wow, una figata! Da quanto tempo tirate con l'arco, insomma, come associazione, come gruppo?
Allora, l'associazione nasce agli inizi degli anni Ottanta, in realtà. Io sono all'interno del gruppo storico da quando ho 14 anni, quindi sono 13 anni a questa parte. E
forte.
Abbastanza. Diciamo che mi sono guadagnata il mio titolo. E Serragente degli Arcieri. Fondamentalmente il nostro gruppo rievoca tutto ciò che è medioevo. Partiamo da uno studio di ciò che è medievale, quindi usi, costumi, vestiti, battaglie, tecniche di battaglia, tutto quello che era del medioevo. E cerchiamo di riprodurlo durante le rievocazioni. Portiamo questo nostro studio in rievocazione, ci vestiamo con abiti storici e per il tempo della rievocazione viviamo da medievali, quindi nell'accampamento dormiamo in tenda e quindi viviamo da medievali per tutto e per tutto.
Oh, è bellissimo, dove fate queste cose?
Cioè, in realtà è in tutta Italia, lavoriamo molto sul Piemonte, ma alcuni di noi sono anche un po' più internazionali, perché questa nostra passione è diventata anche uno sport e la prossima settimana alcuni di noi partiranno per Barcellona per i mondiali di scherma medievale.
E anche i mondiali?
Ci sono anche i mondiali.
Sì, in voga, funziona molto questo.
Sì, quest'anno ai mondiali ci saranno 57 nazioni. Nel nostro gruppo abbiamo titolari della squadra nazionale italiana.
Ma la mia domanda è un lavoro?
No, è un hobby, è esattamente un hobby e siamo mossi solo da passione e da spirito di gruppo.
Anzi, cose pazzesche.
Serragente... Sono davvero impressionato, 57 nazioni.
Mattia, ma tu sai cos'è un serragente degli arcieri?
No.
Neanche noi.
Neanche noi.
No, ci siamo informati. In effetti, un sergente sarebbe tipo quello che tiene.
Sega la gente.
Sì, tiene unite le file durante un assalto.
Sì.
Mi chiedo cosa assaltino.
Il capo, praticamente.
Il vigile urbano di una.
Quello che fa il discorso prima del combattimento.
Ah, modo. Penso anche.
Sicuramente, un po' alla 300, così.
Esatto.
Per caricare. Ma a te è piaciuto questo Torino Comics? Sincero.
Beh, mi è piaciuto molto il fatto che ci sono andato gratis. Devo dire che volevo sfruttare l'altro biglietto per invitare qualche ragazza, però non ho capito perché mi hanno detto tutte di no e quindi sono stato costretto a invitare un amico. Però è stato divertente, ho visto la sfilata dei cosplay, che è sempre divertente da vedere, soprattutto quando sono ragazze.
Quantità di invasati incontrati al cosplay?
Quest'anno devo dire ne ho incontrati pochi. Sarà che erano più incentrati sui videogiochi quest'anno che sui fumetti. Però, insomma, poi dipende da persona a persona. Non tutti i cosplayer sono strani. C'è chi lo fa.
In effetti, a proposito di videogiochi, il nostro Giampo ci ha confessato che ha passato buona parte del tempo a giocare a Crash Bandicoot. E noi che riponevamo le nostre speranze su di lui.
Sì, ha fatto video un po' di tutto, in particolare di lui che giocava a Crash Bandicoot.
Ma il richiamo di Crash Bandicoot, ragazzi.
Troppo forte.
Come
troppo
fai? Come fai a dire di no quando ti chiama? Così?
Però mi pare che tu abbia postato una foto dell'ectomobile, che a proposito del sottofondo musicale che state ascoltando, come ci aveva detto il signor Pavesio, effettivamente era presente al Torino Comics di quest'anno.
Fatta anche molto bene, molto bene, nei minimi dettagli.
Cadillac ambulante, ci siamo informati.
Sì. Ci è piaciuta, e così ve l'abbiamo proposta anche su Facebook.
Esatto, inoltre al Torino Comics, avete sentito l'introduzione della puntata, erano presenti anche dei Jedi con delle vere spade laser, ma di questo ve ne parliamo dopo la canzone.
Sì, si sono un po' così, menati a spadate.
Take Off Your Sunglasses di Ezra Furman.
Everybody takes off their sunglasses. Oh baby, oh baby, oh baby, I don't wanna.
chi sei e cosa stai facendo?
Allora, io sono Wolf, Enrico sostanzialmente, e sono una persona gomettante venuta qua a Torino Comics in costume. Noi in particolare siamo un gruppo che combatte con le spade laser e quindi conosciamo i ragazzi della Jedi Generation, ci hanno un attimo ospitato gentilmente e quindi sostanzialmente siamo qua alla fiera, giriamo, appena troviamo un posto ci spadiamo, combattiamo un po' e niente, facciamo le foto come tutti, facciamo acquisti come tutti e bom.
Soprattutto acquisti.
Okay.
Organizzate qualcosa, qualche evento?
Allora,
qualche
noi battaglia. Adesso abbiamo con l'associazione SO66 abbiamo un evento in programma per fine maggio.
28 maggio nei pressi di Alessandria.
A Sale, precisamente il Wally's Pub, che ospita un comics di Alessandria. Parteciperemo in veste di SO66, che è la nostra associazione con cui facciamo combattimenti con spada laser. Anche se oggi non siamo qui in veste di associazione, ma saremo, ci saranno anche gli Jedi Generation e quindi collaboreremo con loro.
Sì, sicuramente oggi siamo in borghese.
Quindi, ragazzi, se qualcuno fosse interessato, il 28 maggio c'è l'Alessandria Comics e a questo Wally's Pub ci sono i nostri amici Jedi, da cui Giampo ha acquistato la spada laser per me, che era il regalo che più desideravo.
Se piace, può piacere, è uno sport come tanti altri.
Qui, quando parlavo di invasati, probabilmente...
Ma
però, voglio dire, l'intraprendenza e le curiosità, cioè, sì, infatti, perché... noi apprezziamo di tutto. D'altronde, voglio dire, parliamo di nerdate, fondamentalmente. Cioè, oddio, non troppo.
Apprezziamo anche chi sa disegnare, come Mattia, che ha disegnato il nostro eroe, il nostro personaggio principale.
E noi ce l'abbiamo anche qui davanti, quindi non so, Mattia, ci vuoi dire se qualcosa ti ha ispirato?
Soprattutto chi ti ha spinto a fare questo disegno, nel senso, come hai conosciuto questo contest?
Vabbè, mi era arrivata la voce che stavate, diciamo, organizzando questo contest e c'era la possibilità di vincere 2 biglietti gratis. Allora ho detto, oh, boh, perché non provare? Allora mi sono, diciamo, informato un attimo e mi era stato detto che potevo disegnare quello che volevo senza problemi. Allora ho deciso di creare questo personaggio. Vabbè, in realtà per disegnare in genere io mi baso su riferimenti fotografici, quindi mi sono messo nella posizione in cui volevo disegnare il personaggio, mi sono scattato una foto e poi da lì ho iniziato a disegnare. Poi una volta finito il personaggio gli ho aggiunto i dettagli come la mitragliatrice, l'armatura e poi tutto intorno ho fatto il contorno.
Il non dito medio è una dedica particolare a qualcuno, tipo Giampaolo, per fare un nome a caso?
Sì, sì, esattamente per lui. Però con affetto, è un dito medio che sta a indicare amore
verso quest'uomo.
Sta cercando di comunicarci qualcosa, non so, sta sbracciando, sta... E invece, non so, nel caso ci fosse un dilettante disegnatore che stia cercando di mettersi sulla strada del disegno fumettistico.
Perché Giampaolo ci ha detto che tu sei praticamente un autodidatta, nel senso che ti è venuta la voglia di imparare a disegnare.
Sì, sì.
E ti ci
Vabbè, cioè, in realtà io ho iniziato a disegnare alle elementari, quando ho iniziato ad andare a scuola, perché invece di seguire preferivo mettermi sul banco e scarabocchiare.
Ed è una quindi, passione che ti sei portato
sì,
avanti.
Sì, diciamo, per tutti gli anni di scuola, media e liceo, continuavo a disegnare sui banchi. Però non ho mai imparato a disegnare per bene. Poi quando è stato circa intorno a dicembre, avevo letto un libro che spiegava più o meno come l'arte veniva tramandata da persona a persona. Quindi, diciamo, all'inizio, quando disegnavano gli antichi pittori, facevano dei disegni piatti, no? Come gli antichi egizi facevano i visi di profilo
in 2 dimensioni.
Poi, fin quando non è arrivato Botticelli, che ha inventato la prospettiva, e quindi da lì si sono nate delle regole che poi sono state seguite. Poi gli stessi impressionisti hanno iniziato a dire, oh, perché dobbiamo seguire le regole di Botticelli, preferisco...
Abbiamo tutto.
E quindi da lì ho capito che per imparare a disegnare bastava prendere, diciamo, le conoscenze che ci sono state lasciate dai, diciamo, dei predecessori. Diciamo. E quindi ho iniziato a cercare su YouTube alcune regole su come si disegnava. Poi, vabbè, se vai su YouTube trovi tutorial per fare di tutto, figurati se non trovi quello per fare il disegno.
Ad esempio quello sul come costruire un rifugio contro le catastrofi naturali.
Quindi sì, cioè, se uno volesse imparare a disegnare, la prima cosa è che è divertente, quindi, cioè, se non sei, se il pomeriggio ti stai annoiando, non hai niente da fare, prendere una matita e un foglio foglio, non costa niente a nessuno. Io così lo facevo e seguivo sti tutorial. Poi in realtà un mio amico che è un po' che è più esperto di me a disegnare mi ha fatto: guarda, vuoi imparare a disegnare? E mi dice: draw every day. Quindi ogni giorno faccio un disegno, sì, pure stupido, così per passare il tempo. Poi è divertente perché in realtà è come uno sfogo, come quelli che scrivono canzoni oppure fanno video su YouTube. Tu invece disegni,
libertà alla fantasia.
Sì, sì. E una cosa, il fatto che sia in bianco e nero e non a colori è una scelta di tempo o
negligenza o...
Allora, c'è la cosa che io non so colorare, quindi okay, uso solo la matita per fare il disegno. Solo che a mano che disegnavo mi rendevo conto che se facevo solo i contorni così, il disegno era diciamo un po' una... Allora ho iniziato anche a capire più o meno come fare le ombreggiature. Ma in realtà dal disegno stesso potete notare che per quanto riguarda luci e ombre sono negato.
No, ma non è vero, dai, cioè, si vede una certa, diciamo che dà anche forma al disegno alla fine, l'ombreggiatura.
Sì, sì, vabbè, mo tipo ieri mi stavo esercitando con un altro disegno, ho fatto un'ombreggiatura un po' più seria, però cioè, non ho ancora visto nulla su YouTube o cosa che mi potesse spiegare, sono andato a sentimento in realtà.
È quello che ci piace anche a noi, dai.
Beh,
sentimento.
In effetti io direi che potremmo anche discutere sul tuo prossimo ruolo da disegnatore ufficiale della nostra storia. Però magari ne parliamo durante la prossima canzone.
Ci accordiamo che è Holiday dei Green Day.
Ah, bella questa.
Yeah.
ad esempio, rilasciandoci a quello che dicevamo prima, non so, nel caso Mattia non accettasse la nostra proposta di diventare il nuovo disegnatore ufficiale, doveste voi
cimentarvi,
tantissimi ascoltatori che ci followate giorno per giorno, volerci mandare, non so, rappresentazioni della nostra storia, che ovviamente oggi riprenderemo, ben accetti.
Fate pure. Anche adesso, perché vi diamo qualche consiglio un po', diciamo, legato al mondo dei fumetti, perché anche Mattia ci ha detto che è un appassionato di questo mondo. Dico bene.
Sì, diciamo che leggo fumetti da quando ero bambino e poi ho continuato. Cioè, leggo e vedo tante cose, però il fumetto è la cosa che mi piace di più.
Ti ricordi tipo, è stato il primo che...
Sì, me lo ricordo benissimo. Ne parlavo giusto l'altro giorno con un amico mio, si chiamava Alan Ford ed è un vecchio fumetto, forse che usciva negli anni 70-80, adesso non te lo saprei dire. Mi ricordo che se lo comprò mio padre, perché noi andavamo in spiaggia d'estate, essendo pugliese, comprava i giornaletti da farmi leggere, c'era sto fumetto, faceva scassare di risate. Mi ricordo che c'era un super cattivo che si chiamava Super Chuck ed era praticamente questo netturbino che di notte si ubriacava e diventava sto supereroe che rubava i poveri per dare ai ricchi.
Perfetto, Superman della nettezza urbana.
Allora poi da lì ho iniziato a fare a mio padre: oh, comprami altri fumetti, così me li leggono. Poi crescendo mi sono molto appassionato di più ai manga, ai fumetti giapponesi. Però poi col tempo ho iniziato a leggere un po' di tutto.
Ad esempio, scusa se ti interrompo, una delle più notevoli differenze che noti tra i manga e i fumetti europei o italiani in particolare?
C'è da dire che il mercato del fumetto giapponese è completamente diverso da quello italiano. In Giappone uno che scrive un fumetto diventa popolare quanto un cantante o un attore. In Italia invece, diciamo, una popolarità sì, di nicchia. Quindi in genere quando un giapponese inizia a scrivere un fumetto, lo scrive per una rivista famosa, gli vengono messi a fianco un sacco di assistenti e quindi può, diciamo, sbizzarrirsi con la creazione, perché tanto sa che verrà aiutato. Quindi sono queste storie molto più dilatate, molto ben costruite. Poi vabbè, i giapponesi hanno una società tutta loro, e diciamo il concetto del fumetto giapponese spesso è si basa sull'impegno e lavoro di squadra. Invece in Italia siamo più, diciamo,
solisti, un
po' individualisti,
siamo più autori, diciamo. C'è la storia autoconclusiva, c'è un insegnamento dietro, diciamo che il fumettista italiano è importante, cioè ragiona un po' come il cineasta italiano, no? Che fa film d'autore, cerca di avere una sua idea, sviluppare, è più artistico, mentre i giapponesi sono a livello più commerciale. Invece gli americani, diciamo, hanno un modo, diciamo, molto spettacolare,
sì,
entertainment,
come
di
sempre,
fumetti,
come,
sì,
come un po' su tutto. E ci dicevi anche, cioè, una differenza un po' nell'impaginazione, se non sbaglio.
Sì, nella struttura, diciamo, della sceneggiatura. Mentre, diciamo, il fumetto italiano è molto, diciamo, semplice. C'è la prima vignetta, la seconda, in genere sono quadrato, oppure magari c'è una vignetta regolare su due rettangolare su due vignette e viene raccontata la storia linearmente. Invece i giapponesi sono, si sbizzarriscono, hanno tipo vignette triangolari, c'è, cioè, vignette sopra vignette,
layout
il personaggio regolare che occupa tutta la pagina, intorno a lui poi si vedono le varie scene, roba così. Poi dipende in realtà dalla storia. Ovviamente se devi fare una storia d'azione, le vignette sono più caotiche. Se devi fare una storia tipo di investigazione, le vignette sono messe in modo da essere più misteriose e non far capire.
Io ho smesso di leggere fumetti un bel po' di tempo fa. Leggevo Topolino.
Topolino anche
Topolino,
tu,
a manetta, sì, la libreria piena di Topolino.
Quello un po' tutti,
un po' tutti, diciamo,
sì, poi ho smesso. In effetti dovrei rimpinguare la mia fantasia.
Sei passato ai cartoni animati.
Sono passato ai cartoni animati. Bravo.
Passato ai cartoni animati, perché il fumetto alla fine poi in gran parte dei casi
sfocia
anche nella TV o nel cinema, addirittura
nell'animazione.
Nell'animazione e soprattutto negli ultimi tempi, con le varie tecniche di modellazione 3D eccetera eccetera, ha avuto un successo.
Ad esempio, tu che hai frequentato le più alte scuole di
tecniche
di animation entertainment
io ti dico la verità, quella che preferisco di più, perché mi fa proprio simpatia, è la stop motion.
Ha detto stop motion.
Che praticamente è un modo di, se ricordate Pingu, praticamente questi qui si mettevano e in per fare un secondo di video dovevano muovere il personaggio e scattare 24 foto per un secondo, quindi ti devi mettere là con molta pazienza
e alzare il braccio e alzare di Bingo.
Se sono disegni, disegnare 24 disegni, oppure se è plastilina lo muovi proprio. Stai attento.
Noi amatori, chi abbiamo, cioè chiunque ha creato il solito lo sfoglio delle pagine che sì, muovendosi sì. crea l'animazione,
e anche quella animazione alla fine
io direi che
c'è Giampaolo che ci sta maledendo.
E ci ascoltiamo la prossima canzone che vi farà spuntare i coltelli in tasca, ed è P.I.M.P. di 50 Cent. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P.I.M.P. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me. If you fucking with me, I'm a P.I.M.P. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a P.I.M.P. Come get money with me. If you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. rolling the pins with me. You can watch the TV from the backseat of my V, I'm a P.I.M.P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good, like, girl, we could have it all. We could really spurge, girl, and tear up the mall. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holler at a hoe till I got a bitch confused. She got on Payless, me I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her, when I'm done I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, ain't nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, choose on me, I ain't strippin'. Cattivissima, cattivissima.
Sempre bella.
Io c'ho il coltello in tasca.
No, lascialo là, lascialo là. Comunque, salutiamo Mattia, grazie mille.
Ringraziamo
grazie mille.
Mattia.
Grazie mille, raga. Purtroppo me ne vado perché ho visto che dovete parlare di animazione, ma io non sono un grande esperto, quindi...
Ma figurati, saluta qualcuno, dai,
A questo punto saluto mia madre che dice che non la penso mai e
un nuovo ascoltatore per Weird Inside.
A questo punto faccio anche un saluto a Boggia che si è fottuto l'altro biglietto gratis per venire a Torino Comics.
E allora salutiamo la mamma di Mattia, salutiamo Boggia e
ci ascoltiamo un'intervista di qualcuno che anche penso non sia tanto un esperto di cosplay.
Vabbè, arrivederci raga.
Ciao Mattia.
Ok, allora ciao, chi siete e cosa fate al Torino Comics?
Ciao, io sono Alessio.
Io sono Anna.
E siamo venuti qui a fare un giro.
Beh sì, questo era scontato, però vedo che tu non sei travestito, lei invece sì. Però tu hai una bellissima felpa di Superman. Sì. Spiegateci un po' come mai siete venuti, non entrambi cosplayer, diciamo.
Ma perché lei ci teneva molto di più di me e alla fine si è travestita da Ezio Auditore. Io ho messo solo una felpa. Comunque mi hanno riconosciuto come cosplayer all'ingresso.
Ah, ok, perfetto. Basta poco.
Sì.
Tu da cosa sei vestita? Ezio Auditore.
Ragazzi, quanto è bravo Giampaolo a fare le interviste.
Ci hanno contattato dalle...
Da Mediaset, ce lo vogliono... contatto di questo...
Ce lo vogliono sottrarre. No, quindi questo...
Abbiamo detto no, noi abbiamo detto
questo
no.
Questo per farvi capire che comunque al Torino Comics ci va anche chi non...
Chi non
è un cosplayer, cioè voglio dire...
Ma invece noi abbiamo parlato di animazione e sai il 19 aprile di 30 anni fa cosa è successo?
Cosa è successo?
È successo che è andato in onda il primo episodio dei Simpson, che quindi quest'anno... pochi giorni fa hanno fatto 30 anni.
Perdonateci se ce lo siamo fatti sfuggire, ci abbiamo pensato solo.
No,
solo
noi abbiamo, diciamo, abbiamo i nostri tempi per preparare le puntate. Ci siamo presi dal 19 fino ad adesso per preparare un po' questa puntatina sui. Trovare tutte queste chicche, che ce ne sono un sacco.
Ad esempio, la prima curiosità, se posso, frate, se ti posso interrompere,
vai.
È sul appunto sull'identificazione della vera data di rilascio dei Simpson. Perché? Perché inizialmente, nell'87, appunto, che è la data a cui facciamo riferimento noi, erano uscite solo dei corti. Ovvero le prime tre stagioni di Simpson, in effetti, sono dei cortometraggi che venivano inseriti tra una pubblicità e l'altra dalla Fox. E solo a partire dal 1990 sono stati resi appunto una vera e propria serie con un filo narrativo, eccetera,
sì,
eccetera.
Una sorta, poi il fatto che sia organizzata come una sorta di sitcom, perché non è, sono comunque episodi alla fine collegati tra di loro un minimo. E questo Matt Groening pensa che lui ha disegnato questa famigliola così perché non voleva cedere dei diritti di un suo fumetto alla Fox, e quindi ha deciso di farlo proprio
sul momento.
E infatti lui, non essendo molto pratico dell'animazione come il nostro Mattia, era più un fumettista, li ha disegnati anche un po' male. Infatti, se ne vedi qualche primo episodio, fanno male un po' gli occhi a vedere questi
addirittura season. Scandalizza, essendo noi della generazione 2.0, abituati ai nuovi
da vedere.
Molto. Ad esempio, un'altra cosa interessante è il colore dei Simpson, notoriamente la famiglia gialla. E non è un vero e proprio errore da parte della produzione
Ma è voluto perché Matt Groening è studiato, come si dice,
come noi. E poiché voleva che l'impatto all'accensione del televisore fosse immediato e colpisse appunto i telespettatori.
Dici, cavolo,
questo
è giallo.
È giallo, che cazzo ha il mio televisore? Regoliamo il televisore. E invece no. E quindi voglio dire, l'impatto mediatico dei Simpson probabilmente è anche stato dovuto a questa
scelta di cromatica, diciamo. Dai.
Esatto. Io direi che possiamo anche ascoltarci un altro pezzaccio per ritornare alla nostra adolescenza.
Sì.
No, probabilmente la nostra no.
Non lo so. Quella dei nostri fratelli maggiori, se ne abbiamo.
Sì, comunque state ascoltando i Blink 182 e questo è What's My Age Again. About the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more abuse my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? Time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me, my friends?
Blink 182, pezzaccio pure questo qui, oggi che è Green Day, Blink,
stiamo arrivando ai 14 anni,
Ma parliamo della famiglia più pazza d'America, e questa famigliola Matt Groening l'ha costruita sulla falsa riga della sua, almeno per quanto riguarda i nomi. Perché, come ben sai, questa è una famiglia composta da 5 elementi e il capofamiglia, ad esempio Homer, è il nome del padre di Matt.
Anche suo figlio si chiama
Homer. Anche suo figlio, perché non so se da voi si usa, da buon meridionale, sì. Il figlio prende il nome del nonno.
Oddio, con l'avanzare della globalizzazione sta andando in
disuso. Qualcosa è cambiato in questo senso, però... Forse lui è un fan di
sì, infatti Groening ha preso ispirazione da molti dei familiari.
Ci viene a puntualizzare che naturalmente il suo padre non è assolutamente come Homer Simpson, nel senso che ha preso solo il nome di Homer, ma...
Sì, cioè, no, voglio dire, stiamo parlando del nome.
Sì.
Ad esempio, adesso non ricordo esattamente da quale città venga Groening, però credo che...
Portland.
Portland in Oregon. E, addirittura, come sapete, il sindaco di Springfield si chiama Joe Quimby, e Joe Quimby è stato sindaco di Portland. E, il prete della...
Reverendo Lovejoy.
Reverendo Lovejoy è effettivamente esistito. Anche la famiglia Flanders. Flanders è uno dei cognomi più frequenti della
di quella zona lì.
Sì, dello stato dell'Oregon. Che so io. Comunque, altra curiosità importante è che parlavamo prima di impatto mediatico, ma anche un impatto culturale
solo non indifferente,
di grande rilevanza per i Simpson. Tant'è che sappiate che la rivista Time ha eletto Bart Simpson nel 1998 la 40ª persona più influente del 20° secolo. Michè, tu non ce l'hai mai avuto una fionda, ad esempio?
Io? E come no?
In seguito a cosa hai voluto la fionda?
È colpa di Bart Simpson.
È colpa di Bart Simpson, cioè,
con le pietre, tutte quelle macchine rigate, vabbè.
Quindi abbiamo detto che il 19 aprile è la data di ricorrenza della prima puntata dei Simpson. Sì. Il primo corto dei Simpson. In realtà la prima puntata effettiva, che non è inedita in Italia, perché le prime 3 stagioni di corti sono inedite in Italia, e quindi nessuno di noi è dato vederle, a meno che, non so, in streaming credo che comunque ormai
c'è sicuramente.
La prima puntata delle stagioni effettive in realtà riguarda il piccolo aiutante di Babbo Natale, il cane dei Simpson, che appunto viene adottato.
È un, se non sbaglio, una razza di levriero, se non sbaglio. E anche loro hanno un gatto che si chiama Palla di Neve, che ne sono morti tipo 15, e Palla di Neve 1, 2, 3, 4. E aspetta, mi stai facendo vedere una cosa, ma non capisco la scrittura. Aspetta, sta scritto che cosa? Non
i messaggi in codici mentre
eccolo.
Discutiamo.
Ragazzi, voi dovete sapere che anche dal punto di vista del dizionario ce ne sono di belle. Noi voglio ricordare alcune frasi celebri, tra le quali do.
No!
Che è nell'Oxford English Dictionary, che sì. Questa è una diciamo un'esclamazione ripresa da Stanlio Olio, ma ci sono anche altre, in particolare in Italia. La prima che mi viene in mente è ciucciati il calzino.
Pazzesco. Non ci avevo pensato.
È una cosa eccellente. Ma ce ne sono veramente tante. Anche la risata di Nelson.
Già. Quindi per dire, cioè, hanno fatto do anche... è nell'Oxford English Dictionary, che non è il Treccani,
lo Zanichelli.
L'Oxford English c'è Giampaolo a bocca aperta che sta sfogliando l'Oxford English Dictionary. No, stiamo scherzando. Comunque, quindi, avete visto il bello della diretta.
Per dire anche che impatto culturale hanno avuto questi Simpson, anche sul linguaggio poi alla fine. Anche se magari potresti scrivere un po', non lo so, sì. Sono forse io che sono accecato.
Perdona, noi non vogliamo più tediarvi con il bello della diretta, e quindi cosa ci ascoltiamo?
Ci ascoltiamo Katy Perry con Hot and Cold.
A proposito dei 14 anni.
Yeah, like a girl changes clothes. Cause you're hot.
Mi fai mandare un messaggio che non ho, oggi non ho speso la vitamina della Team Tribù.
Questa è proprio adolescenza piena, con i 4.000 messaggi addirittura della Wind, se non sbaglio.
Gli SMS, raga, cioè SMS. Una cosa che io utilizzavo a manetta, cioè probabilmente la mia vita ruotava attorno agli SMS. Oggi non ne scrivo uno SMS, cioè comunque ho cambiato modalità di...
E sai che nei Simpson addirittura avevano previsto la creazione del T9, del correttore automatico. Vabbè. Per telefonini, sì,
sì?
Che c'è un episodio del 94 che già... addirittura prima del 94 che già aveva... c'era questo Homer con questo telefonino in mano che gli cambiava le parole, lui faceva do.
Comunque i Simpson sono
dei campioni di marketing,
dei campioni di marketing, anche perché hanno influenzato, come abbiamo già detto e ridetto, mediaticamente e anche da un punto di vista culturale, la popolazione del mondo. Anche perché, voglio dire, una delle prime cose che mi viene in mente è il concorso indetto tra le Springfield d'America.
Sì,
perché
Fox, geniale,
come tutti sapete, i Simpson vivono a Springfield, una città non ben geolocalizzata, anche perché sappiate che negli Stati Uniti, in ben 36 stati diversi, ci sono ben 71 Springfield.
Sì.
Cioè, come i Mario Rossi in Italia.
Ecco, quando... praticamente.
Che poi io Mario Rossi non ne conosco uno. Però voglio
sai,
dire,
neanche io.
Per
però...
antonomasia è il nome più utilizzato.
Così dicono.
Va. Comunque, indetto questo concorso, appunto, per... al cui vincitore sarebbe spettato il diritto di ospitare la prima internazionale, la prima mondiale del film dei Simpson, appunto.
Cioè praticamente hanno indotto è un'altra cosa, indetto un concorso tra le varie Springfield. Perché per vedere quale assomigliasse forse un po' di più a quella originale, quella
praticamente del... la partecipazione avveniva tramite un video che promuovesse le bellezze della propria città. E questo concorso è stato vinto da la città di Springfield nel Vermont, battendo le grandissime città, perché questa Springfield conta circa 9.000 abitanti, quindi
sì,
un paesino.
Ha avuto l'onore di ospitare la prima del film bellissimo,
esatto,
dei Simpson. Ma questi della Fox sono veramente dei pazzi, perché praticamente si sono messi insieme alla Pepsi e hanno deciso di creare grandezza reale la casa dei Simpson, della famiglia Simpson. E l'hanno proprio costruita e si trova vicino a Las Vegas, nel Nevada. Ed è stata messa in palio attraverso un sistema di una sorta di lotteria, e l'ha vinta una simpaticissima signora che appunto abita adesso in questa casa. Casa ricostruita interamente come nel cartone animato, quindi anche i colori, la facciata, non so se hai presente la facciata viola fucsia,
sì,
la cosa proprio
con i Flanders accanto
che dà dolore agli occhi, e è tutto ricostruito e lei vive lì. Una bella, cioè, una
sarebbe
bella
da andare a visitare.
Sarebbe,
in effetti,
sì.
Magari la tagliamo, le chiediamo di invitarci.
Chiediamo qualcosa.
Un altro degli elementi più ricorrenti della serie è la birra Duff, che sarebbe la bevanda preferita da Homer.
Sì.
Sulla Duff possiamo dirvi che non esisteva una vera e propria birra Duff quando uscì il cartone. In realtà questa voleva essere una parodia abbastanza offensiva delle varie marche di birra scadentissime che circolavano negli Stati Uniti. In particolare ho letto che si tratta di un riferimento, cioè l'allusione specifica è alla Budweiser. Tuttavia, appunto, la birra non esisteva, ma venne prodotta per la prima volta in Australia, e credo ne siano state prodotte anche di diversi tipi. Inoltre, il nome della birra deriva dal nome del cantante, del bassista dei Guns N' Roses, Duff McKagan, che appunto ha rivelato che i produttori della serie erano grandi fan del gruppo musicale dei Guns N' Roses, e che appunto il bassista, quest'ultimo,
il bassista.
Quest'ultimo era un grande bevitore, e quindi è stato, come detto tu, è stato omaggiato di questo, del nome della birra.
E se volete assaggiarla, quale posto migliore di un bel parco divertimenti? Perché dovete sapere che è proprio notizia di pochi anni fa che la Springfield dei Simpson è stata interamente ricostruita e è appunto vicino Orlando, e questi qua hanno creato proprio da zero questa Springfield, dove c'è tutto, dal jet market alla pila di pneumatici in fiamme.
Quindi macchinata ignorante verso Orlando.
Naturalmente, diciamo, ricreati, cioè, le fiamme ci sono, ma sono...
non è pericoloso.
Non è pericoloso, non preoccupatevi. Nel frattempo, mentre ragionate su questa cosa, mentre organizzate la macchinata, noi ci ascoltiamo i Rolling Stones con Brown Sugar. Cari ascoltatori, l'80% dei cantanti che abbiamo passato in radio è apparso in una puntata dei Simpson.
Come sei arrivato a questo, scoprite chi questa no? Cifra? Con quali calcoli?
Non lo so, così
a occhio.
Scoprite chi non ha fatto parte del...
No vabbè, dai, è facile, comunque il cameo dei...
Tony Tammaro, non so se...
Tony Tammaro non c'era nei Simpson, no. Ma solo perché Matt Groening ha dei gusti musicali pessimi
dire. Veramente.
Comunque, è arrivato il momento...
Il momento più atteso da tutti.
Del Once Upon a Weird.
E lanciamo la sigla.
Allora, per fare un recap del primo capitolo della nostra storia, abbiamo detto che il nostro personaggio si separa dal suo carissimo amico Ulisse. E
approdando
col gommone. Approdando nelle coste campane, si ritrova appunto vittima di un'ibernazione e vittima anche di un disgelamento, perché appunto partecipa all'eruzione del Vesuvio, perché si trova a Pompei.
Eh sì, sotto in questa grotta così.
Esatto.
Quindi il calore lo sveglia,
si ritrova questa... Grazie alla nostra Francesca, dotato, gli viene appunto concessa la possibilità di utilizzare questa Pecar
e che scopre a un certo punto che Roma c'è, cioè, un eventone, uno dei, forse delle inaugurazioni più famose dell'epoca,
una sorta di Hunger Games dei tempi antichi, che
inizia, diciamo, con l'inaugurazione del Colosseo.
Esatto. Quindi il nostro amico vuole recarsi appunto a Roma, e per farlo deve attraversare la Via Appia.
La Via Appia, sì, che si sa.
Che, come sappiamo, porta da Roma a Brindisi. A proposito di Brindisi, il nostro mitico Mattia era di Brindisi.
Però non si sa se inizia a Brindisi o se inizia a Roma.
Comunque, sono due cose che si incontrano nel solito discorso.
Vabbè, discesa e salita, è la stessa cosa.
Sì, infatti. Quindi noi vorremmo... Non vorremmo. Vi chiediamo di aiutarci a decidere quale sarà l'incontro più bizzarro che il nostro amico avrà durante la...
Perché durante questa Via Appia, che è molto lunga, troverà qualcuno a fare l'autostop.
Si sa, la Via Appia è piena di autostoppisti.
E quindi voi dovete scegliere...
A che pensi quando pensi alla Via Appia? Apecar è autostoppista.
Bravo, bravissimo, sì. E colonnine dell'Agip, può essere, sì.
Esatto.
Sì, se no, dove fa?
Se no, come ci arriva l'Apecar?
Sceglierete voi sulla pagina Facebook di Weird Inside.
A proposito, ricordiamo i contatti, che sarebbero la nostra pagina web, la pagina web della radio, che è www.ondequadre.polito.it, la pagina Facebook, che è Weird Inside, ma se ci state ascoltando la conoscete già, e la nostra mail inutilizzata.
Votate la scelta. Weird
Inside o chiucchio, cioè la gmail.
Bravissimo. Votate la scelta e noi vi salutiamo. Salutiamo anche Mattia, che è stato con noi. E buon fine settimana a tutti.
Grazie,
un abbraccione.
Ciao.
Ciao.